se dovessi dare un titolo a questo brano, mi è venuto spontaneo pensare a Il silenzio di Dio, perché la nota, diciamo, più pesante di questo brano è anche Isaia, come abbiamo cantato nel versetto dell'Alleluia, aveva preannunciato questo, che l'agnello di Dio, il servo di Dio, sarebbe stato muto come una pecora di fronte ai suoi tosatori, senza voce. Qui però non si tratta di tosatori, insomma, l'agnello può averlo in sorte quello di essere immolato. Qua invece c'è l'accusa da parte dei sommi sacerdoti, degli anziani. Mi piace. Pur conservando una grande dignità, il primo versetto nella versione italiana dice comparve, ma invece direbbe più propriamente che sta ritto, sta in piedi davanti al governatore, quindi è lì di fronte a lui, alla pari, in un certo qual modo, e tace pur dicendo e rispondendo che lui è il re. Rimasto, mi è rimbalzato dentro un versetto di un salmo, che è il Salmo 27, l'inizio, quando dice l'orante, quello che grida al Signore, dice: non restare in silenzio, mio Dio, perché se tu non mi parli, io sono come chi scende nella fossa. Perché lui, di fatto, tacendo, è lui che giudica coloro che lo accusano, e noi siamo come questi qua che seguite.
Stamattina ci viene in mente che poi alla fine fa lo stesso questo Tobi, di cui leggiamo il libro, e che a me non è mai stato troppo simpatico per questo suo atteggiamento un po' così integrista, ma questa è una sensazione mia. Però va detto che di fatto non fa grandi proclami, lui non fa dichiarazioni ideologiche, ma ha una sua prassi di vita, lui con le sue azioni, con il suo esserci, anche seppellendo i morti, insomma, ecco, cioè con cose silenziose, che è un po' questo stare di Gesù in quel momento lì.
Mi aveva così incuriosito che Pilato parlasse di testimonianze contro di lui, mentre invece nel settore precedente dice che i capi dei sacerdoti lo accusavano. Per Pilato queste accuse sono delle testimonianze contro, la stessa espressione, ma poi c'era anche il silenzio, quando era davanti al Sinedrio, il sommo sacerdote si alzò e gli disse: non rispondi nulla, che cosa testimoniano costoro contro di te? Quindi c'è proprio un silenzio. Evidentemente scelto, deciso di Gesù, davanti alle accuse, davanti a queste testimonianze contro di lui, che invece alla domanda se tu eri di Giudei risponde. Quindi c'è questo silenzio, questa nessuna parola, che colpisce anche Pilato. Quindi sembra che caratterizzi proprio il modo di Gesù di affrontare questa situazione. E siamo accusati di testimonianze contro noi stati. È un silenzio che evidentemente si ritorce in un certo senso contro di Gesù stesso, perché è un silenzio che interpella anche Pilato sicuramente, perché è stupito, ma anche gli altri, anche noi. Uno stile appunto che anche diventa anche moderno in un certo senso. Gesù lo aveva detto anche ai suoi discepoli, che si sarebbero trovati poi in queste situazioni, di non pensare alle risposte, ma che lo Spirito Santo li avrebbe poi illuminati su che cosa dire. Non preoccupatevi. Quindi è comunque una situazione importante quella in cui ci si viene a trovare di accuse contro. Qui c'è il silenzio.
Davanti a Caifa, alla domanda "Sei tu il Cristo, il Figlio di Dio?" Gesù aveva detto "Sì, tu lo dici", però aveva anche aggiunto delle parole. Aveva spiegato che lui era come il Figlio dell'uomo, di cui parla il libro del profeta Daniele, che viene sulle nubi del cielo e che sta seduto alla destra della potenza di Dio. Quindi evidentemente davanti a Caifa, nel contesto delle autorità religiose del Sinedrio, Gesù non fa mancare la sua testimonianza di essere realmente il Cristo, il Figlio di Dio. Mentre davanti a Pilato la domanda è diversa, è quella che compete a un governatore romano che non è tanto interessato della dimensione religiosa della figura di Gesù quanto delle ricadute sul piano politico. È chiaro che la domanda diventa: tu sei re dei giudei? Perché questo evidentemente cambia la prospettiva. Se davvero Gesù è il re dei giudei, vuol dire che la situazione non è quella di cui gli evangelisti ci parlano, e cioè che il re dei giudei è Erode. Cambia tutto se Gesù è il re dei giudei. Quindi a Pilato interessa questo, e su questo Gesù risponde: tu lo dici. Io penso soprattutto per prendere le distanze da un linguaggio che a lui personalmente non interessa, cioè Gesù non si è mai posto a quel livello di una figura di potere che aspiri a un regno terreno. Io intendo così il silenzio del passo di oggi come un certo disinteresse e distacco da parte di Gesù da un'interpretazione della sua figura, delle sue parole, del suo comportamento come di un aspirante rivoltoso verso l'impero romano, e quindi come un capo rivoltosi che vuole imporre la propria autorità. Forse questa idea su cui Pilato è interessato è anche l'idea almeno di qualcuno dei discepoli, perché come leggiamo nel primo capitolo degli Atti degli Apostoli, la domanda loro a Gesù è questo il tempo in cui ricostituirà il regno di Israele? E anche i discepoli di Emmaus hanno quel problema, cioè sono tristi perché delusi in quanto non si sa più nulla di questo che aveva evidentemente fatto pensare a una svolta della situazione politica. Ma ecco, mi sembra che il fatto che Gesù non replichi abbia anche questo significato, oltre a tutti i significati che possiamo trovare naturalmente davanti a uno che sta zitto, noi possiamo facilmente trovare tanti significati, no? Ecco, mi pare che la prima lettura di oggi ci possa aiutare, cioè il famoso inno che celebriamo tutte le settimane ai primi vespri domenicali dà un contenuto a quel silenzio, perché dice che Gesù umiliò se stesso facendosi obbediente fino alla morte e alla morte di croce. Possiamo anche intendere questo silenzio di Gesù non solo come una rinuncia a rispondere a delle domande che non gli interessano, perché lui non si è mai posto contro l'autorità di Cesare, ma anche e soprattutto con un atteggiamento profondo che Gesù di Nazareth ha avuto nei confronti di Dio che lo ha mandato, nei confronti del Padre. Essendo figlio si è sottoposto all'umiliazione e all'obbedienza e ha mantenuto questo atteggiamento fino all'ultimo momento, fino alla morte.